Caritas in Veritate, è stato affrontato già 2 anni fa, anzi con delle slide che aveva preparato la Fondazione Toniolo. Non so se ancora queste slide sono ancora disponibili. Ecco, era un modo didattico di presentare questa enciclica, che è abbastanza complessa. Tra l'altro ieri qualcuno del Movimento Studenti Cattolici mi chiedeva: ma come fare a presentare la dottrina sociale ai giovani? Certamente non si può dare a un giovane così il compendio della dottrina sociale, dicendo prendi e leggi come se trattasse di un romanzo, e qualche volta forse neanche l'enciclica. Bisogna utilizzare dei mezzi adeguati, ecco, perché ci sia una mediazione fra il contenuto dell'enciclica e poi anche la vita pratica. Per cui certamente le slide che ha preparato la Fondazione Toniolo possono essere utili, possono essere ancora utilizzabili. Poi ci possono essere altri tentativi, anche tentativo che si è accennato ieri, attraverso un gioco, di presentare alcuni principi della dottrina sociale della Chiesa come il bene comune, possono essere utili. Ricordo che agli inizi del Novecento il fratello di Luigi Sturzo, che poi è stato mio predecessore a Piazza Armerina, pubblicava sul giornaletto pubblicato da Sturzo, La Croce di Costantino, dei romanzi a puntate e dei drammi a puntate. Ecco, attraverso questi romanzi e questi drammi a puntate cercava di mediare la Rerum Novarum, cioè bisogna usare tutta la fantasia dell'intelligenza e della carità per rendere la dottrina sociale della Chiesa accessibile e per renderla anche praticabile, perché la dottrina sociale della Chiesa o l'insegnamento sociale della Chiesa, a differenza di altri insegnamenti, è fatto per essere attuato. Se non viene attuato, già perde di mordente, perché proprio per definizione serve, perché parte dalla vita e deve condurre alla vita. Allora io dirò soltanto alcune brevissime cose per presentare il quadro generale dell'enciclica, e poi invece Don Adriano approfondirà un po' gli ultimi capitoli. In questa enciclica Benedetto XVI presenta il cristianesimo come dotato intrinsecamente di una dimensione pubblica. Per cui il cristianesimo non è più qualcosa che riguarda il privato, ma riguarda la dimensione pubblica. E poi un cristianesimo in cui bisogna coniugare assieme carità e verità. Parafrasando una frase kantiana, potremmo dire che la carità senza verità è cieca e che la verità senza carità è vuota. Quindi è importante coniugare carità e verità. Un cristianesimo intriso di carità senza verità si ridurrebbe a una riserva di buoni sentimenti, utili per l'ambito privato, ma certamente marginali per la convivenza sociale. Quindi dobbiamo ricordare che sia la carità come la verità per noi cristiani non sono dei concetti astratti, ma si identificano con la persona di Gesù, perché Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. E quando Giovanni vuole definire Dio, dice: Dio è carità, Dio è amore, e Gesù è colui che manifesta il volto del Dio amore fino ad arrivare appunto al dono supremo di sé sulla croce. Allora il cristianesimo è la religione della verità e della carità, e della carità nella verità, perché Cristo è la sapienza creatrice ed è l'amore redentore. Ora, amore e verità non si possono costruire, pianificare, pretendere. Sono sempre un dono ricevuto e attestano un'eccedenza dell'essere rispetto alle nostre pretese. Perché allora verità e amore sono sempre gratuiti. E la gratuità della verità e dell'amore conducono verso il vero sviluppo, perché eliminano dei riduzionismi e delle visioni interessate. Nell'enciclica, che come voi sapete viene fatta in qualche modo commemorando l'enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, si parla dello sviluppo, di uno sviluppo integrale, dell'uomo, a partire da un'antropologia adeguata, di cui ci ha parlato ieri Monsignor Simone, in cui la persona e la società sono visti a partire dall'origine, da ciò che precede il puro fare. Quindi l'enciclica, a partire dall'umanesimo integrale, ripropone il tema dello sviluppo dei popoli nel contesto globalizzato sullo scenario dell'attuale crisi internazionale. Uno si dice, ma perché c'è bisogno di nuove encicliche? Perché siccome cambia il contesto, quindi l'insegnamento, ecco, diciamo fondamentale, i principi fondamentali vanno calati nel nuovo contesto, e certamente il contesto in cui noi ci muoviamo è il mondo globalizzato. Vediamo come allora, ecco, l'originalità dell'enciclica, ecco, sta per esempio soprattutto nel mettere, ecco, in evidenza la categoria del dono e il primato del ricevere sul fare. Ecco, la Caritas in Veritate costituisce un approfondimento delle verità già insegnate dal Magistero precedente, però, ecco, adeguate al nuovo contesto. La sua originalità e novità consiste nel dare suggerimenti, ecco, per una nuova civilizzazione dell'economia, a partire dal principio di gratuità intrinseco all'economia e della logica del dono tesa alla costruzione di una nuova fraternità. Sono delle categorie importanti per capire la realtà di oggi a partire dalla fede. Il fatto che la vita sia un dono affondi le radici in un'origine che la precede finisce per investire tutte le attività umane, comprese quelle economiche. E questo lo si ricava non solo dalla fede, ma lo si ricava anche dalla ragione. Perché, ecco, nessuno di noi può negare che noi ci troviamo nell'esistenza perché non l'abbiamo scelto noi. Ora, uno potrebbe dire che siamo stati, come dice Sartre, gettati nell'esistenza frutto del caso, ma, ecco, può dire che anche è frutto di un amore personale, di un amore che l'ha voluto, che l'ha cercato fin dall'eternità. Allora, diciamo, questa enciclica vuole ridare all'uomo la chiara coscienza della propria dignità mediante lo sviluppo integrale della carità e della verità, in modo che le persone, i gruppi e le nazioni rispondano alla propria vocazione come soggetti di dono. E vediamo come da questo poi sono derivate delle conseguenze pratiche. Proprio qui a Verona esiste, ecco, questa fondazione proprio fondata sul dono. Ed è importante, ecco, che l'enciclica poi trovi delle concretizzazioni pratiche, ecco, perché altrimenti rimane nel vuoto. Un'importante conseguenza che discende dal riconoscere al principio di gratuità un posto di primo piano nella vita economica è la diffusione nella cultura e nella prassi della reciprocità come valore fondativo di una società. Ecco, dicevo che una delle categorie che sono categorie chiave dell'enciclica è la categoria della fraternità. Nell'enciclica il ricevere precede il fare. Perché questo avvenga, però, bisogna che la reciprocità propria della fraternità entri pienamente dentro i meccanismi economici e sia motivo di ridistribuzione, di giustizia sociale, di solidarietà. Ecco, quindi non all'atere, non successivamente, ma proprio all'interno di questo. Quindi viene recuperata la parola chiave della fraternità, di origine evangelica, non dimentichiamolo. Ecco, d'altra parte noi non possiamo parlare di fraternità senza riconoscere un padre comune. In realtà questa parola fraternità era stata rilanciata dal francescanesimo, ecco, è stato accennato al francescanesimo, ecco, e poi la rivoluzione francese l'aveva inserita nella famosa triade liberté, égalité, fraternité. Però, ecco, la fraternité è stata la sorella povera di questa triade. A poco questa sorella piccola è scomparsa, perché, ecco, non aveva un fondamento solido, perché avendo appunto dimenticato, avendo cercato di censurare l'idea di un padre comune, questa fraternità non aveva un solido fondamento, poteva avere un debole fondamento in un lontano essere supremo, o in una pallida e astratta dea ragione. E qui invece, ecco, per noi la fraternità si fonda sul fatto che siamo figli realmente dello stesso Padre, ce lo dice soprattutto, ecco, San Giovanni, ecco, dice che proprio siamo figli, ma ce lo dice anche Paolo, è, diciamo, il messaggio fondamentale del cristianesimo. La categoria della fraternità costituisce il complemento e l'esaltazione del principio di solidarietà, principio di cui si è parlato soprattutto in altre encicliche, ricordiamo la Sollecitudo Rei Socialis. Però qual è la differenza fra solidarietà e fraternità? Mentre la solidarietà è il principio di organizzazione sociale che consente ai diseguali di diventare in qualche modo uguali, il principio di fraternità è quel principio di organizzazione sociale che consente a persone che sono uguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di essere diversi, perché i fratelli non sono uguali. C'è il fratello e la sorella, ma anche gli stessi fratelli gemelli, e hanno sempre una propria personalità diversa l'una dall'altra. Quindi c'è un'uguaglianza fondamentale dovuta alla solidarietà, però la fraternità ci dice che, ecco, c'è anche una diversità che va rispettata. Mentre la società fraterna è anche una società solidale, il viceversa non è necessariamente vero. Non necessariamente una società solidale diventa fraterna, perché qualche volta tenda a livellare, a non rispettare la singola personalità. Certi totalitarismi, ecco, hanno cercato di realizzare il principio di solidarietà rendendo tutti uguali, massificando tutti, però non rispettando la fraternità, non rispettando la dignità di ogni persona in relazione con gli altri. Ora, non è capace di futuro la società in cui si dissolve il principio di fraternità, nella quale esiste solamente il dare per avere, oppure il dare per dovere, cioè, ecco, in una società in cui c'è soltanto il tornaconto personale, oppure, ecco, un astratto dovere morale, ecco, allora, ecco, diciamo, la fraternità non ha senso. Ecco, poi, come sapete, il documento riprende i capisaldi della dottrina sociale della Chiesa: dignità della persona, bene comune, principio di solidarietà, principio di sussidiarietà, e questi sono rivisitati a partire da una forma concreta di democrazia economica. Ecco, un'altra idea, mi avvio alla conclusione, che viene messa in evidenza nell'enciclica è la categoria di relazione. Nell'enciclica troviamo un approfondimento critico e valoriale della categoria di relazione. Si dice che la creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza nelle relazioni interpersonali. Quindi nessun uomo è in isola, nessun uomo è una monade, ma uno si realizza nella relazione interpersonale. Non è isolandosi che l'uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio. E l'importanza di tali relazioni diventa fondamentale per le singole persone, ma diventa fondamentale anche per i popoli. Allora il tema dello sviluppo coincide con quello dell'inclusione relazionale di tutte le persone, di tutti i popoli, nell'unica comunità della famiglia umana, che si costruisce nella solidarietà sulla base dei fondamentali valori della giustizia e della pace. Ne ha accennato ieri Monsignor Simone, ecco, è importante una comunità internazionale. Già Sturzo negli anni 30 aveva ipotizzato una comunità internazionale con un'autorità internazionale che potesse poi eliminare la guerra. Sturzo diceva, ecco, nessuno, ecco, diciamo, può sostenere che la guerra sia un male necessario. La guerra è eliminabile, però questo richiede una comunità internazionale, ecco, che non sia soltanto puramente formale, ma una comunità internazionale che abbia un'autorevolezza, un'autorità nei confronti, ecco, anche di tutti. Ora, la categoria di relazione è una categoria fondamentale per il cristianesimo, sta nel cuore del cristianesimo, perché deriva dalla Santissima Trinità. Ecco, nella Santissima Trinità le tre persone divine sono tali non perché una si oppone all'altra, non perché una si separa dall'altra, ma perché ogni persona dice relazioni all'altra. E diciamo, la dottrina della Trinità ha portato a una nuova concezione della persona, non la persona come, ecco, ente chiuso in se stesso, ma come in relazione. Quindi la persona come essere per, non soltanto essere in se stessa, ma essere per cui il padre è padre in quanto è in relazione col figlio, il figlio è figlio in quanto in relazione col padre, lo Spirito Santo è tale in quanto è l'amore del padre, del figlio fatta persona. Quindi la categoria di relazione è una categoria fondamentale. La Trinità è assoluta unità, pur nella distinzione delle tre persone divine, ecco, è la trasparenza reciproca fra le tre persone divine è piena e il legame dell'una con l'altra è totale, perché costituiscono un'assoluta unità e unicità. La Trinità ci insegna che tutto quello che potrebbe essere comune dovrebbe essere comune tranne la propria personalità, che deve rimanere inviolata nella sua indipendenza. Ed è importante vedere, ecco, le conseguenze che anche a livello pratico derivano nel fatto della fede nella Santissima Trinità. Se la fede nella Santissima Trinità rimane una fede astratta, ecco, non ci dice nulla, non c'è nessun rapporto fra la nostra vita e la Santissima Trinità. Io ricordo, da giovane sacerdote, ecco, una delle diciamo delle messe, la prima messa che ho detto a giovane sulla Santissima Trinità, mi ricordo, in una parrocchia romana, ho fatto un'elucubrazione teologica per spiegare la Santissima Trinità, perché ero fresco di studi, eccetera. Dopo la messa è venuto un signore, un romanaccio di quelli così, mi ha detto: guardi, a me o sono uno o sono tre, non me ne frega, perché tanto non li devo mantenere io. Cioè, capite? Cioè, ecco, allora, ecco, per cui allora c'è il rischio che la Trinità rimane sulle nuvole. Magari ce la ricordiamo quando facciamo il segno della croce, quando diciamo il Gloria Patri, ma poi fra Trinità e vita concreta non c'è rapporto. Invece il mistero della Trinità è importante. È importante perché sta alle origini di ogni nostra relazione. È importante perché ci aiuta a mettere assieme la dignità di ogni persona, ma anche la pluralità. Ecco, diciamo, perché ogni persona divina è diversa dall'altra. Ecco, sono unico Dio in tre persone distinte, non separate. Quindi capite come, a partire dal mistero della Santissima Trinità, che è mistero di amore, possono derivare delle conseguenze importanti nella nostra vita, dicendo che noi, ecco, realizziamo pienamente la Santissima Trinità nella misura in cui viviamo relazioni di amore nei confronti degli altri. E poi questo si può applicare, si applica certo in modo, ecco, molto pallido, si può applicare alla Chiesa, che ha immagine della Trinità, si può applicare alla famiglia, ecco, anche la famiglia è in qualche modo una immagine della Santissima Trinità, si può applicare, diciamo, anche, diciamo, all'organizzazione sociale, perché, ecco, un'organizzazione sociale che parta dalla Trinità è un'organizzazione sociale che si oppone da una parte alla massificazione e dall'altra parte all'individualismo. Ecco, c'è una comunione nella distinzione delle persone, nel rispetto della dignità e della originalità di ogni persona. Quindi capite come allora l'enciclica, a partire appunto dalla teologia, dalla più alta teologia, al mistero della Santissima Trinità, può essere utile anche per darci delle indicazioni concrete per la nostra vita. Su questo io ho finito, per cui, ecco, invece Don Adriano un po' scenderà più nel concreto, ci farà capire come, per esempio, e con la dottrina sociale della Chiesa, tutta questa enciclica si occupa anche di problemi concreti, quali lo sviluppo dei popoli, i diritti e doveri, il rispetto dell'ambiente. la collaborazione della famiglia umana e poi lo sviluppo dei popoli e la tecnica.
Buona.